serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Questa sera abbiamo il piacere di avere ospite di Jazz Anthology Franco D'Andrea per presentare il suo ultimo album, un doppio CD in trio, piano, basso e batteria che si intitola Live e che è anche il primo album registrato dal vivo in un club della lunga carriera di Franco, a cui do intanto il benvenuto.
Eccomi qua, ciao
Franco. Ciao. Quello di Franco D'Andrea è un graditissimo ritorno a Jazz Anthology. Gli anni volano e senza neanche accorgercene Franco mancava, sono andato a controllare, già dall'ottobre del 2022, quando ci aveva presentato il suo duo con DJ Rocca, e la puntata la potete trovare in podcast. Ma negli anni Franco D'Andrea è stato un vero habitué di Jazz Anthology, dove abbiamo realizzato dei cicli di puntate sull'insieme della sua carriera per complessivamente decine di puntate.
Assolutamente.
Abbiamo fatto delle maratone a volte.
Eravamo
di registrazione
quasi
di
degli stacanovisti praticamente.
Esattamente. E poi ci fu qui all'auditorium dove stiamo registrando, all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, ci fu un live che diventò un album della nostra collana di dischi. Quindi D'Andrea, per i nostri ascoltatori, non ha bisogno di presentazioni perché appunto è un habitué di Radio Popolare e naturalmente perché è un grande protagonista del pianismo contemporaneo, molte volte proclamato musicista dell'anno dal referendum della rivista specializzata Musica Jazz, ma al di là di questo...
La prima volta quando sono stato premiato ero stupito completamente, era una follia, mi sembrava essere il primo di qualcosa, non so, non esisteva. Io quando ero ragazzino preferivo sempre essere secondo o terzo. Primo mi sembrava perfino eccessivo, però dopo mi sono assuefatto. Mi sono assuefatto, ci ho fatto l'abitudine, è vero.
Franco D'Andrea è nostro ospite a ridosso di alcuni appuntamenti importanti a Bergamo Jazz giovedì 19 marzo, a Bollate lunedì 20 aprile nell'ambito di una rassegna che celebra i 50 anni della Red Record, e poi il 29 aprile al Festival del Jazz di Torino. Tutti appuntamenti con il trio protagonista di questo live che presentiamo questa sera. Allora, se sei d'accordo, potremmo cominciare a entrare in argomento con un primo brano da questo doppio CD.
Assolutamente sì.
Live.
Sì.
Che cosa scegli?
I've Found a New Baby. È un vecchio pezzo di Spencer Williams, figurati, roba degli anni, ma neanche 20, 10, tipo 17, 18, una roba del genere.
È un brano a cui tu sei molto affezionato?
No, a me piace moltissimo questo brano, perché è, non so come dire... ci sento dentro il fraseggio di Louis Armstrong quando comincia è tipico fraseggio di Louis Armstrong, che è stato il mio primo amore nel jazz, assolutamente.
Thank you.
Negli anni abbiamo seguito anche quando sei venuto ospite a Jazz Anthology una tua ricerca che ti ha portato a costituire delle formazioni, degli organici anche abbastanza inusuali. Ricordo, l'abbiamo citato prima, il duo con DJ Rocca, c'è stato il trio con chitarra e tromba e elettronica,
follia, poi, sì, una follia,
eccetera, eccetera. Delle formazioni anche più ampie, abbastanza inconsuete.
L'ottetto, per esempio.
Esattamente. Qui siamo al classico piano, basso, batteria. Avevi già realizzato un album in studio con questo trio, con Evangelista e con Gatto. Adesso c'è questo live. Che cosa ha rappresentato per te tornare a questa dimensione del trio piano basso batteria?
Beh, una sorta di rinascita, nel senso il primo disco che abbiamo fatto in studio per me veniva dopo un periodo critico della mia vita, avevo problemi insomma di salute forti, quindi in qualche maniera dovevo ritornare alle radici, le radici anche del linguaggio, quindi ho ripreso addirittura robe tipo St. Louis Blues, Livery Stable Blues, cose terrificanti degli anni 20, ma neanche gli anni 20, addirittura agli anni 10, tipo 17, 18. Per esempio questo brano che abbiamo sentito adesso è praticamente un brano di Spencer Williams, risalente ancora al 17, una cosa folle. Livery Stable Blues è stato letteralmente il primo brano mai registrato nella storia del jazz, è una follia, ed era stato registrato dalla Original Dixieland Jazz Band, che era una band, fra l'altro, sempre a proposito del discorso neri o bianchi, c'erano anche i bianchi a New Orleans, c'erano tutti, c'erano neri, bianchi, meticci di ogni genere, assolutamente. Il pianista, per esempio, dell'Original Dixieland Jazz Band era praticamente un ispanico. Poi c'erano due anglosassoni tipici, però c'erano anche due italoamericani. C'era Nick La Rocca, certo. E c'era Tony Sbarbaro alla batteria.
Certo, certo. Quindi questo ritorno alla dimensione del trio è stato...
Più che altro è stato un ritorno alle radici del jazz, anche alle mie radici. Il mio primo disco che ho sentito con grande piacere di jazz è stato un disco di Louis Armstrong, figurati. Quindi io ho tutta la storia del jazz in mente. Per me è un piacere sempre ripercorrerla.
Ecco, ma in più in questo nuovo disco, questo CD doppio che si intitola Live e che è pubblicato dalla Parco della Musica Record, che ti ha dato molto spazio negli ultimi anni.
Sì, devo dire, sono molto grato, sono veramente bravi. Hanno avuto molta pazienza, nel senso che io facevo anche delle cose piuttosto strampalate, un po' particolari.
Come dicevamo prima.
Insomma, strani organici, ma anche strana musica. Per loro, ma per fortuna c'era, diciamo, il personaggio chiave di questa collezione di dischi, Roberto Catucci. Lui ci ha creduto subito e questo è stato fantastico per me.
Ecco, oltre ad essere la seconda uscita per Parco della Musica Records del tuo trio con Evangelista e Gatto, in più questo doppio CD ha anche il fatto di essere, per la prima volta nella tua lunga carriera, un album registrato in un club.
Che io mi ricordo che mi commuovevo molto ad ascoltare i brani di Bill Evans al Village Vanguard. Mi sembrava così bello, così fresco il fraseggio, la musica che usciva fuori, Scott LaFaro, Paul Motion, Bill Evans incredibile, pazzesco. Avevo la sensazione che ci fosse qualcosa in un club speciale che non poteva essere assolutamente ottenuto se non proprio con un pubblico di club, questa intimità pazzesca fra i musicisti e il pubblico che è là.
A confermare, diciamo così, la spontaneità e la freschezza di questa situazione, c'è da dire che l'album non è stato preventivato.
No, assolutamente no. Praticamente noi abbiamo fatto il nostro concerto col pubblico ed era un concerto semplicemente. Poi abbiamo saputo che era stato ripreso in multitraccia addirittura, cosa che noi non sapevamo per niente. A quel punto lì abbiamo potuto veramente mixarlo e renderlo bene. Il suono mi sembra che sia buono comunque, essendo un disco di club.
Bene, abbiamo citato Livery Stable Blues, potremmo magari ascoltarlo prima di procedere su delle cose anche un pochettino più complicate che poi ci spiegherai.
E come no.
Che certo. Possiamo trovare in questo disco. Complicate dal punto di vista...
Le strutture sono particolari.
Le strutture, gli intervalli, sì. Non complicate, sì, sì. Da ascoltare.
No, non credo.
Quindi ascoltiamo Livery Stable Blues, brano del primo disco della storia del jazz che fu inciso nel 1917 dalla Original Dixieland Jazz Band. Ne abbiamo parlato parecchie volte, ma ricordiamo che è abbastanza tuo e particolare questo interesse per questo tipo di repertorio del jazz classico, perché brani come questo sono stati prodotti nell'ambito del jazz delle origini, poi hanno fatto parte del repertorio del jazz degli anni 20 e poi sono stati il patrimonio del revival del jazz tradizionale, ma non sono entrati nel jazz successivo, in generale neanche nel jazz dello swing, tantomeno nel jazz moderno che emerge a partire dagli anni 40. Invece la tua idea, ne avevamo parlato tante volte, è che
la mia idea
ci sia ancora tanto da trovarci dentro in questi brani.
La mia idea è che c'è un colore particolare in quei pezzi, non so come dire, un colore speciale che io amo particolarmente, probabilmente appunto perché ho sentito Louis Armstrong come primo, diciamo, jazzista su disco che ho sentito. Sono convinto che innanzitutto, per esempio, Thelonious Monk era uno che ci teneva molto a far vedere che lui aveva solide radici in quel jazz. Lui faceva anche lo stride piano addirittura. Io non mi spingo a quel livello, però voglio dire, secondo me il jazz ha un filo rosso che continua a essere dappertutto, cioè parte da lì e va avanti. Per me non c'è distinzione, è semplicemente un colore diverso. I musicisti avevano degli interessi diversi nelle diverse epoche, molto semplicemente questo, ma erano musicisti pazzeschi, certo. Anche quelli del jazz classico non scherzavano per niente.
Assolutamente. Parliamo di intervalli, spiegaci.
Guarda, il discorso di intervalli è un discorso che, per esempio, col trio, quello famoso di cui dicevo, con la tromba, la chitarra e il pianoforte, abbiamo esplorato parecchio, ma anche con DJ Rock. È una cosa pazzesca, ma è così. Lui si è digerito tutta una serie di intervalli, di combinazioni di intervalli di vario genere che hanno un colore particolare e certe volte non hanno nemmeno bisogno di essere riferiti a una tonalità o roba di questo genere. È quasi un contesto atonale. E quindi questo l'abbiamo ripreso anche in questo disco qua.
Per chi non è ferrato in questo genere di cose... Per intervallo, che cosa
intervallo significa? La distanza fra una nota e l'altra nota. Significa, per esempio, non so, per dire, su un pianoforte noi abbiamo i tasti neri e i tasti bianchi. C'è il tasto bianco, poi c'è un tasto nero, poi un tasto bianco. I tasti bianchi generalmente sono, non so, intervalli regolari, molto regolari. Quando comincia a esserci il discorso cromatico, entrano in azione i tasti neri, per intenderci. Per esempio, se noi ascolteremo uno di questi brani, per esempio, dove io ho adoperato in un'introduzione queste combinazioni di intervalli, potremmo, per esempio, sentire Sweet George Brown. Sweet George Brown è un pezzo che io ho arrangiato in una maniera un po' particolare, ma è soprattutto un pezzo con moltissimi accordi di settima. Gli accordi di settima hanno sempre come intervallo fondamentale un intervallo strano, che è una quarta aumentata, diciamo. È praticamente l'intervallo che divide in due esattamente la scala cromatica. Quindi praticamente se uno fa un bicordo con due intervalli di questo genere, sono intervalli perfettamente uguali e vanno avanti, andando in ascendente. Quindi do, fa diesis, poi do, andando in su. E praticamente il fa diesis è esattamente in mezzo. E quindi è un intervallo, veniva chiamato diabolus in musica, perché era un intervallo strano, che non era neanche così dissonante. Semplicemente era un intervallo che metteva in ansia. Diciamo,
certo.
Che cosa sta succedendo?
Certo. Visto che abbiamo qui nell'auditorium di Metro Stratos un pianoforte, vuoi per caso che prima di ascoltare Sweet George Brown ci fai sentire questo aspetto specifico degli intervalli, così come li adoperi in Sweet George Brown, così poi dopo l'ascoltatore magari li ritrova nell'inizio del brano.
D'accordo, va bene. Thank you. Allora, io direi molto semplicemente, all'inizio ho proprio fatto sentire l'intervallo in maniera pedestre, cioè questo discorso che l'intervallo sancisce un'uguaglianza in ascendente, cioè la prima nota era un do, poi c'era un fa diesis e poi un do sopra, un'ottava sopra. E poi ho cominciato a svolgere la situazione in un'improvvisazione libera, senza tonalità.
Bene, allora a questo punto, dopo questa preparazione, diciamo, sì. Possiamo ascoltare da live il tuo album in trio, Sweet Georgia Brown.
Sì. Thank you.
anche nella introduzione di Epistrofi, grande cavallo di battaglia di Thelonious Monk, c'è un utilizzo di queste idee intervallari.
Ma lì molto semplicemente mi sono rifatto a Monk direttamente, cioè a un intervallo tipico di Monk, che tu lo senti molto bene e magari dopo te lo farò sentire al pianoforte. È un intervallo, diciamo, minimo, non il più, non è la seconda minore, ma è una seconda maggiore. Seconda maggiore entra in un sacco di pezzi di Monk. Ti farò sentire un pochettino questa cosa qua prima e poi ti spiegherò come faccio io, come funziona.
Benissimo.
Ok. Eccola qua, questo è il suono, tu hai sentito il suono monchiano di certi accordi,
certo.
C'è poco da fare. Poi andando alle estreme conseguenze si va in atonalità. Monk era musicista tonale, molto particolare, ma tonale.
Bene, a questo punto possiamo ascoltare Epistrofi in trio dal vivo. abbiamo potuto ascoltare interamente questo Epistrofi, di cui abbiamo ascoltato l'introduzione e poi
ma del resto molto semplicemente era il tema che dava un po' il senso di quell'introduzione.
Certo.
Quindi era soprattutto quello, il resto si svolge sul giro armonico del pezzo, insomma, in linea di massima.
Certo. In questo momento sei impegnato con questo trio, è uscito questo live, ma conoscendoti mi chiedo, visto che pensi sempre a qualcosa di nuovo, mi chiedo se stai anche pensando di ritornare su qualcuna delle cose un po' particolari, organici che hai utilizzato io, o di inventarne addirittura qualcuno di nuovo. Non ti chiedo di svelare dei segreti,
sa mai, però per ora abbiamo in programma di fare un ultimo, diciamo, disco con questo trio, con tutto un nuovo repertorio, devo dire, tutto un nuovo repertorio, però sempre fedele a quella linea di base che io uso, cioè pensare alla storia del jazz come qualcosa di molto lineare, molto preciso. Già che stiamo parlando del repertorio classico, nel prossimo disco che faremo col trio ci sarà anche un pezzo sempre dell'Original Dixieland Jazz Band, si chiama Original One Step. È pazzesco, questo pezzo qua addirittura è un pezzo tripartito con tre temi diversi, come si usava nelle bande, diciamo, all'inizio del secolo scorso.
Certo, come cosa della tradizione di New Orleans.
Della tradizione, ma anche di Jelly Roll Morton, sì, per esempio, sì, che usava molto, diciamo, brani tripartiti con tre temi diversi. Dopodiché ci penso e ci sto pensando. Vediamo un po', non lo so, penso a qualcosa che ha a che vedere col fatto addirittura che io in un certo periodo della mia vita col Perigeo ho adoperato il Fender Rhodes,
certo,
piano elettrico.
E ti piaceva?
E mi piaceva. Quindi mi piacerebbe fare qualcosa dove c'è il piano acustico insieme col Fender Rhodes e poi ci aggiungeremo qualcosa, vedremo che cosa.
Ecco, intanto invece per quanto riguarda il repertorio, oltre alla direzione del jazz tradizionale a te caro, ci sono anche delle altre direzioni di allargamento del repertorio nella dimensione di un ritrovato trio piano basso batteria. E per esempio non capita tutti i giorni di sentire Franco D'Andrea che suona un brano dei Beatles, e quindi non rinuncerei ad ascoltarlo.
È vero, è vero. Ma è una cosa, un vecchio arrangiamento che avevo fatto una volta che mi avevano commissionato qualcosa di jazzistico, però ispirato a brani del Beatles. E mi è rimasto questo arrangiamento particolare di Norwegian Wood.
Lo ascoltiamo. Era Norwegian Wood da Live, il secondo album realizzato da Franco D'Andrea col suo trio con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Primo album di Franco D'Andrea nella sua lunga carriera registrato dal vivo in un club. Siamo in addirittura d'arrivo con la puntata di questa sera. Ci tengo a ricordarvi gli appuntamenti che sono prossimi con il trio di Franco D'Andrea a Bergamo Jazz questa settimana, giovedì 19, a Bollate lunedì 20 aprile e poi il 29 aprile al Festival del Jazz di Torino. Ci lasciamo promettendoci di non lasciare passare tanto tempo prima di rivederci a Jazz Anthology.
D'accordo, d'accordo.
Allora Franco, ti ringrazio per la tua presenza e c'è lì il pianoforte, magari ci possiamo salutare con un brano.
Come no?
Che ci
facciamo
regali.
Una sigla, diciamo, facciamo una sigla.
Benissimo, okay. Grazie a voi per l'ascolto e a lunedì prossimo.